Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Hai mai pensato al fatto che il cammino della vita è sempre un cammino in cui stiamo percorrendo una strada che non abbiamo mai percorso prima? Cioè, mentre è vero che uno può imparare dal passato per avere più saggezza nel futuro, questo è vero, è anche vero che in realtà ogni stagione di vita è una nuova stagione. Passiamo ogni stagione e ogni età una volta sola. Ogni giorno abbiamo scelte da fare. Grandi scelte e piccole scelte. E le piccole scelte importano tanto perché ci sono più piccole scelte di quanto ci sono grandi scelte. Per poter scegliere bene, per poter vivere bene, in modo da dare gloria a Dio, avere una vita che conta e non sprecare la vita, per poter vivere in modo da non avere terribili rimpianti. La vita è spesso piena di rimpianti. Io investo in un certo modo nel matrimonio, nei figli, nella vita, e poi dopo mi torna indietro quello che ho investito e non ho investito bene. E la vita è piena di rimpianti. Grazie a Dio c'è perdono. Però per evitare i rimpianti, abbiamo bisogno di riconoscere e seguire la guida di Dio. Solamente con la guida di Dio possiamo capire la volontà di Dio nelle scelte che abbiamo da prendere tutti i giorni. Per poter vivere e camminare nella via che Dio ha preparato per noi, perché è l'unica via giusta e buona. Questo ci porta alla domanda: come ci guida Dio? È importante capire la guida di Dio per poter ascoltare la guida e seguire la guida. Allora, Dio ci guida in tanti modi. Qual è il modo principale in assoluto per il quale Dio ci guida? La parola, la Bibbia, la parola di Dio. La parola di Dio è il metro con il quale dobbiamo valutare ogni altra forma di guida o insegnamento. La parola di Dio ci insegna chi è Dio, ci insegna i comandamenti di Dio, le promesse di Dio, ci insegna tutto. I principi della parola di Dio ci guidano in ogni campo della vita. Però ci sono delle decisioni da prendere in cui i principi di Dio ci insegnano questa è la via, ma in quella via ci possono essere due o tre scelte e non ci indica qual è la scelta giusta. Io posso avere davanti a me tre persone che potrei evangelizzare e ho sabato pomeriggio tempo di cercare uno dei tre. La Bibbia mi dice di evangelizzare, ma non mi dice quale dei tre devo evangelizzare. Allora ho bisogno di una guida non per capire i principi di Dio, non per capire una parola di Dio, ma per capire una guida a livello di dettaglio, di come adempiere la guida della parola. Oggi vogliamo riprendere il nostro studio in Atti per capire alcuni modi che Dio guida i suoi servitori per portare avanti la sua opera. Ci troviamo in Atti 16 e se ricordate, Paolo e Sila stanno viaggiando per confermare le chiese che Paolo e Barnaba avevano fondato nel primo viaggio. E dopo di quello vanno ad evangelizzare nuove zone. Allora, se ricordate, a Listra, una città del primo viaggio, Paolo aveva scelto Timoteo come collaboratore. E in quel caso abbiamo visto un modo che Dio guida. Non sempre, ma a volte, anzi, abbastanza spesso, quando una persona riconosce che un'altra persona è preparata da Dio per un ministero e dice: voglio invitarti di aiutarmi in questo. Oppure io vedo che Dio ti abbia preparato per quello. Allora, non vuol dire che una persona può dire a tutti gli altri cosa devono fare. Non è quello. Però a volte Dio usa una persona per indicare ad un altro un ministero ed è da Dio. È un modo che Dio guida. Arriviamo adesso ai versetti 6 e 7. Paolo, Sila e il nuovo aiutante Timoteo stanno cercando di entrare in nuove regioni per raggiungere nuove persone con l'Evangelo. Però vengono impedite dallo Spirito Santo. Stanno seguendo la guida di Dio, andate ad evangelizzare in nuove zone. Ma lo Spirito impedisce loro di andare in quella regione e quell'altra regione. Leggiamo versetto 6-7, Atti 16. Mentre attraversavano la Frigia e la regione della Galazia, furono impediti dallo Spirito Santo di annunziare la parola in Asia. Giunti ai confini di Misia, essi tentavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito non permise loro. Paolo e gli altri volevano proclamare l'Evangelo in una zona che viene chiamata Asia. Questo per noi oggi sarebbe una parte della Turchia. Ma furono impediti dallo Spirito Santo. E quando poi cercavano di andare in quello che viene chiamato Bitinia, più a nord, di nuovo lo Spirito non lo permise. Prima di tutto consideriamo il fatto che sono stati impediti da predicare nell'Asia. Impediti. Lo Spirito Santo ha impedito loro. La parola impedire vuol dire vietare, vuol dire ostacolare, vuol dire opporsi, non permettere, in qualche modo bloccare la persona che non riesce a fare quello che cercava di fare. Allora, molto spesso nella vita, le circostanze ci ostacolano, ci impediscono di compiere qualcosa. Chi gestisce le circostanze? Perfino quando un passero cade a terra, chi gestisce tutte le circostanze della vita in modo che non riusciamo noi a capire? Ma la Bibbia è chiara, chi gestisce le circostanze? Dio. Allora, spesso Dio ci guida tramite le circostanze. Attenzione, la guida mai è una cosa che ci porta lontano o fuori di un centimetro da quello che la Bibbia ci insegna. Non stiamo parlando di quel tipo di guida. Però, quando dice qui che lo Spirito Santo impedì loro, non dobbiamo presumere, non dobbiamo aggiungere al testo: ah, era qualcosa di miracoloso, o lui ha parlato con una voce audibile. Non dice nulla di quello. Qualche rara volta dice quello e non parla di impedire, parla proprio di parlare. Ma qui dice solo che impedisce, e quindi molto probabilmente era per mezzo di certe circostanze, e Paolo, capendo benissimo che è Dio che gestisce le circostanze, capiva: allora Dio non vuole che andiamo lì, ah, andiamo là, in Bitinia. E di nuovo lo Spirito non permise loro di andare nemmeno là. Un parentesi qua. Impedire loro vuol dire, e compreso in quello, che stavano cercando. Tu non puoi impedire una persona ferma a camminare, perché non sta cercando di camminare. Tu puoi impedire solamente chi sta cercando. Allora, qui vediamo che Paolo aveva ricevuto una chiamata di andare ad evangelizzare, fondare chiese e si è messo da fare. E mentre cercava da fare quello che era chiamato a fare, lo Spirito ha detto: no, non là, non ti lascio andare là. Dobbiamo seguire tutti i principi di Dio ed è importante che noi ci mettiamo da fare. Dio non può guidare una persona ferma, a volte si può dire quello. Cioè Dio ci chiama a metterci da fare. Poi sarà Dio a guidare mentre camminiamo. Non è che devo stare fermo. Ma Signore mi guiderà quando vuole Lui. Ti ha già guidato. Dice: andate in tutto il mondo. Fate discepoli da tutti i popoli, siamo già guidati. Usate i vostri doni spirituali. Chi ha la parola lo usa per il bene degli altri. Il Signore ci ha già guidato. Dobbiamo metterci da fare e poi ci guiderà in modo più dettagliato. Purtroppo spesso non siamo attenti alla guida dello Spirito Santo. Ci mettiamo in testa nostra di voler fare una certa cosa e il Signore ci impedisce. E noi continuiamo ad andare avanti perché vogliamo noi fare quello. E questo è grave. Vogliamo avere un cuore tenero alla guida di Dio, in modo che quando Lui ci fa capire, prima di tutto, non vogliamo scegliere noi senza aver visto quali sono i principi della parola di Dio. Quali sono tutti i principi, non quello che vedo io. È successo questa settimana. In caso una situazione dove una persona aveva una decisione da prendere, una persona matura, e questa persona venne da me dicendo: "Senti, ho queste decisioni, vorrei sentire cosa ne pensi." E Dio mi ha aiutato a tirare fuori dei fattori che la persona non aveva visto. Non avevo visto neanche io, solo che Dio mi ha aiutato in quel momento. Ma erano i fattori più importanti e in realtà cambiavano totalmente la direzione da prendere. Allora ho detto: quanto è saggio cercare consigli, non decidere. Ah, ma io già so, io conosco la Bibbia, io posso decidere, mica sono bambino, bambina, posso decidere io. Orgoglio. Quanto è saggio dire: senti, io ho queste decisioni, tu cosa ne vedi? Forse vedranno solo quello che vissi, o forse vedranno meno, ma forse vedranno di più. E quindi dobbiamo capire in base non a quello che mi viene in testa, non è quello che voglio io, non è quello che anche tanti non credenti direbbero. Cosa dice la Bibbia, Salmo 1, per quanto riguarda il consiglio dei non credenti? Beato l'uomo che non segue il loro consiglio. Ma voglio riempirmi con le verità di Dio, ma una volta che ho fatto quello, a volte lo spirito mi blocca. Paolo non stava peccando cercando di entrare in Asia Bitinia, stava facendo bene, solo che Dio aveva un altro piano per lui. E quindi, probabilmente tramite circostanze, lo Spirito Santo ha bloccato loro, ostacolato loro di andare dove volevano. E impariamo ad avere i cuori teneri che quando Dio ci blocca, che noi riconosciamo: bene, Signore, dove vuoi che io vada? Passiamo poi al versetto 8 a 10. Riprendo da 6 per contesto, ma vogliamo notare come Dio ha guidato Paolo. Mentre attraversavano la Frigia e la regione della Galazia, furono impediti dallo Spirito Santo di annunziare la parola in Asia. Giunti ai confini di Misia, essi tentavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito non lo permise loro. Così, attraversata la Misia, discesero a Troas. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Gli stava davanti un uomo macedone, che lo supplicava e diceva: "Passa in Macedonia e soccorrici." Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro l'Evangelo. Stavano andando est, nella Bitinia, e Dio ha detto: no, quindi dove andiamo? Ma non è lì, andiamo ovest. Arrivavano alla costa, la città di Troas, sulla costa di quello che noi chiamiamo Turchia, e là Dio dà a Paolo una visione di un uomo macedone che chiama loro Macedonia, Grecia oggi, Europa. Venite per soccorrerci, per aiutarci. Allora, voglio considerare un fatto molto importante. Dio parlò a Paolo qui in una visione. Che cosa vuol dire questo per noi? È normale avere visioni, è qualcosa che dobbiamo desiderare? Dobbiamo credere quando uno parla di aver avuto una visione da Dio? È una cosa valida, importantissimo questo, perché se lo è e diciamo di no, manchiamo un modo che Dio guida. Se non lo è e diciamo di sì, allora saremo ingannati da Satana. Allora, per capire la Bibbia correttamente, dobbiamo capire sempre il contesto. In questo caso, il contesto è il Nuovo Testamento, dopo l'ascensione di Cristo. Quanto spesso Dio parla nella Bibbia dopo l'ascensione di Cristo con visioni? Il fatto che Dio guidò Paolo con una visione non vuol dire in sé che Dio continua ad usare, questo dobbiamo vedere dalla Bibbia. Allora, prima di tutto, vedendo le visioni nel contesto biblico, è importante notare che dopo l'ascensione di Cristo, le visioni sono rarissime e sono sempre legate agli apostoli. Infatti, dopo la risurrezione di Gesù Cristo, ci sono solo cinque visioni nella Bibbia, escludendo Apocalisse, che era una cosa speciale quando Gesù è apparso a Giovanni, l'apostolo, e ha spiegato il futuro del mondo, la fine del mondo. Ma nel Nuovo Testamento, cinque visioni. Primo, Atti 9. Cristo appare a Paolo, non era una visione, Cristo è apparso a Paolo realmente, non era solo una visione quello. Ma poi c'era la visione quando Dio è apparso a Anania, dicendo a lui di andare da Saulo, si chiamava allora, di imporre le mani. Quindi una visione legata all'apostolo Paolo, lo chiamo, in cui Atti 10, l'apostolo Pietro stava lì, Cesarea. Arriva la visione del lenzuolo caduto, calato dal cielo, spiegando a lui che doveva considerare nessuno impuro, quindi poteva predicare ai gentili. Un passo grandissimo, una visione. Poi il terzo è qui, Atti 16, questa visione. Poi Atti 18, Cristo apparve a Pietro in una visione per dirgli di non temere perché aveva tante persone in quella città. E in Atti 22 Paolo racconta di una visione all'inizio della sua vita di credente, da credente, quando Cristo apparve a lui dicendogli di scappare da Gerusalemme. Questi sono gli unici cinque visioni nel Nuovo Testamento. Poi, non solo, nelle epistole non viene neanche menzionata la parola visioni, non viene mai parlato a nessuna chiesa. Poi non c'è nessun esempio di visioni oltre a questi cinque. Quindi non ci sono insegnamenti, non ci sono esempi, se non questi cinque, tutti legati agli apostoli. Quattro agli apostoli, Pietro o Paolo, e uno ad Anania che riguardava la salvezza di Saulo. Quindi da questo possiamo capire, allora le visioni non è il modo che Dio parla ai credenti. E non dobbiamo aspettare visioni perché noi abbiamo la parola di Dio. Dio usa altri mezzi. Quindi questo è un modo di non solo leggere un versetto, ah, Dio ha fatto così, vuol dire che farà sempre così. Dio fa tante cose che non fa più volte. Gesù è camminato sull'acqua una volta, ha diviso pane e pesce solo due volte. Una volta leggiamo di uno che prese una vipera, Paolo, e a Malta. Cioè, tanti avvenimenti sono una volta. Allora, finora in questo brano abbiamo visto Dio guidare Paolo e gli altri in due modi. Abbiamo appena visto che ha guidato Paolo in questo caso, che era molto raro anche per Paolo, tramite una visione. E poi abbiamo visto che Dio guidava loro tramite le circostanze, impedendo loro di andare. È come se loro arrivassero a Troas e non ci sono più navi che attraversano. Non ci sono navi, allora devono capire, allora signore, tu non vuoi che attraversiamo. Serve una guida per circostanze, ma in questo caso c'era la nave. Una cosa che voglio dire, non ogni impedimento è automaticamente una guida di non fare quella cosa. Questo è importante capire. A volte Dio ci dà un impedimento per per stimolare la nostra fede. Ci mostra quello che vuole da noi, ma poi rende la strada difficile. Perché non ci vuole tanta fede se tutto va liscio e non ci sono mai problemi. E Dio vuole creare in noi che cosa? La fede. Quindi a volte ci sono impedimenti che non sono per fermarci, sono per fortificare la nostra fede. Allora dobbiamo camminare vicini a Dio per capire la differenza. Similmente, non ogni porta aperta vuol dire che Dio vuole che facciamo quello. Molto spesso Dio ci dà una porta aperta perché dobbiamo valutare i principi chiari di Dio e capire, ah, quella porta mi allontanerebbe da Dio. Se Dio mi dà la possibilità di un lavoro e io capisco, perché cerco di capire, che quel lavoro mi allontanerà da Dio, mi metterà con brutta compagnia, mi farà mancare tempo per il Signore. È molto chiaro a me che quella porta è per mettermi alla prova, per vedere se ho fede. Ah, Signore, no, questo mi farebbe compromettere. Allora, questo non è da te, cioè è da te come prova, non è da prendere quel lavoro. Ricordate, non ogni impedimento vuol dire che non è la volontà di Dio e non ogni porta aperta è una porta in cui Dio vuole che camminiamo. Molto, molto spesso ci dà opportunità che sono sbagliati, perché vuole che facciamo una vera scelta e scegliamo il bene. E se Dio ci dà solo, perché quello richiede fede, se Dio dovesse darci solo le scelte che sono tutte giuste, non dovremmo valutare nulla e non cresciamo per fede. Quindi la guida a livello di direzione è sempre secondaria ai principi della parola di Dio. Però a volte Dio ci guida con le circostanze. È estremamente importante qua rendere chiaro che quando parliamo dei vari modi che Dio ci guida, che ricordiamo che nessuna guida può mai sostituire la guida della parola di Dio. Nessuna guida è allo stesso livello della parola di Dio. Le circostanze, come dicevo, possono mostrarci che Dio non vuole che andiamo lì o qualche volta che ci apri una porta, ma non possono mostrarci se una porta è buona o giusta o sbagliata. Quello dobbiamo capire tramite i principi della parola di Dio. E quindi abbiamo bisogno di conoscere i principi della parola di Dio. Molto spesso abbiamo bisogno di chiedere ad altri, senti, io ho queste decisioni, potresti dirmi se tu vedi dei principi che riguardano queste decisioni? Perché non è detto che io vedo tutti i principi, ed è molto saggio. Io ho scritto a degli consiglieri miei, pochi, 3-4 giorni fa, chiedendo consigli. Ho detto, qui c'è una decisione, fratelli, questi sono fratelli di cui ho molto stima. Ho detto, io la vedo così, ma non è detto che vedo tutto. Cosa vedete voi? Cioè, io ho bisogno di chiedere ad altri. E io ritengo che tutti abbiamo bisogno di chiedere ad altri e di non fidarci dalla nostra immensa saggezza, che forse è meno immensa di quello che pensiamo. E allora dobbiamo capire i principi biblici e solo dopo che abbiamo capito che una certa porta è pienamente conforme agli insegnamenti di Dio, allora possiamo valutare le circostanze. Le circostanze non c'entrano se non abbiamo valutato i principi. Solo perché mi apri una porta, non dovrei neanche valutare quello. Ah, ma non, pochi hanno questa opportunità, per forza deve essere da Dio. Non è mica detto. Non mi importa niente che sia una porta fra 10.000, hai guardato i principi di Dio? Allora, solo dopo di quello si valuta le circostanze. La Bibbia contiene tutto quello che serve per l'uomo di Dio di essere completo. Cioè, non serve nessun altro tipo di guida per essere completi, maturi, pienamente forniti. Vi leggo 2 Timoteo 3, 16, 17. Che parla di cos'è la parola di Dio e come ci dà tutto ciò che serve. Secondo Timoteo 3, 16 e 17, che ci insegna che la parola di Dio è ispirata da Dio e ci rende completi. Ve lo leggo. tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Tramite la parola di Dio, l'uomo di Dio può essere completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Quindi, per quanto riguarda le verità di Dio e gli insegnamenti di Dio e decidere se una cosa è conforme alla volontà di Dio, ci serve la parola di Dio. Allora, quando Dio ci guida tramite le circostanze o tramite una persona, come Paolo aveva invitato Timoteo a lavorare con lui, questa guida non riguarda capire le verità di Dio. Dio non ci fa capire le sue verità con circostanze. È giusto o sbagliato fare questo? Ah, ma mi hai aperto la porta tramite questo so che... No, Dio non ci guida tramite i segni. Dio ci insegna tramite la parola di Dio. Circostanze guidano più quando c'è una scelta che è tutto conforme alla parola di Dio, ma devo capire se è per me oggi. Vi do un esempio pratico. Sabato pomeriggio hai varie possibilità di come investire il pomeriggio. Potresti andare a incoraggiare un fratello, potresti studiare un libro della Bibbia più a fondo perché stai cercando di preparare una meditazione, potresti aiutare tua moglie se tu sei uomo perché è molto presa con le faccende. Tutti e tre sono ben conformi alla parola di Dio. Tutti e tre. Quindi lì c'è da valutare, ma c'è qualche principio che mi aiuta a riconoscere che uno è più il caso che gli altri? Se proprio non c'è, allora forse Dio ti guiderà con le circostanze. Magari a pranzo tua moglie comincia a piangere, non ce la faccio, se non so. Allora, forse questa è una guida da Dio, che la cosa migliore è di aiutare lei. Senti, cara, ci penso io, pulisco il bagno, faccio la strettura, due ducati e pulisco la casa. No, cioè, ci sono modi che Dio ci guida, forse quel fratello ti chiama, dicendo, guarda, sono tanto confuso. Allora, se sia la moglie piange che il fratello ti chiama, allora prega, prega. Forse devi stare su tardi quella sera, fare tutti e due. Quindi è importante capire i principi, se questo succede abbastanza spesso, che ci sono più cose che tutti sono straimportanti. E lì io vedo, vi dico un piccolo, per me una cosa stupenda, se tu vuoi la guida di Dio, ti darà la sua guida. Se tu vuoi sapere, non per curiosità, ma perché tu vuoi camminare in quella guida, ti guiderà. Infatti, è vero, grazie a Dio. Tornando al brano, qual è stata la reazione di Paolo e Sila e Timoteo quando Dio guida loro tramite questa visione? Qual è stata la loro reazione? Atti 16, 9 e 10. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Gli stava davanti un uomo macedone che lo supplicava e diceva, passa in Macedonia e soccorrici. Dopo che ebbe vista la visione, cercammo subito di passare in Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunciare loro il Vangelo. Notate che cercavano subito di passare in Macedonia. Troas era sulla costa di Turchia, per noi Turchia, Macedonia è sulla costa di quello che noi chiamiamo Grecia, quindi ci voleva una nave. Erano persuasi che era il Signore che aveva chiamato loro di andare là per annunciare l'Evangelo a questo popolo e quindi senza indugio si misero subito a fare il massimo per poter passare subito. E vedo in questo cuori pronti a obbedire totalmente e immediatamente a Dio. Questo è un esempio di quello che dice Gesù quando dice che le sue pecore ascoltano la sua voce, lo seguono. Quando Dio ci mostra qualcosa, principalmente tramite la parola di Dio, L'unica obbedienza giusta è un'obbedienza immediata e totale. Quindi voglio chiedere a tutti, a ciascuno faccio la domanda: cosa fai quando Dio ti mostra qualcosa? Stai leggendo e capisci, io non sto vivendo così. Stai ascoltando un sermone, leggendo un libro, un fratello ti parla e tu, Signore, io non sto facendo così. Io non ti sto seguendo. Cosa fai quando Dio ti mostra che un tuo modo di comportarti, di agire, scelte che fai, modo di parlare, modo di pensare, quello che è, non è conforme alla volontà di Dio? Cosa fai? Non dite, ma è vero, Signore, ah sì, dovrei, una parola che un credente non dovrebbe dire. Perché ci rende insensibili allo Spirito Santo, perché è vero, eh sì, e poi non lo facciamo. E poi la volta dopo diventa ancora più facile non fare, e la volta dopo ancora più facile, e poi le cose diventano sempre più gravi e continuiamo a non obbedire. Dobbiamo scuoterci, Signore, grazie che mi hai mostrato, voglio fare quello iniziando oggi, costa quello che costa. Vi dico, per quanto riguarda momenti di insegnamento, sia al culto che nella lettura, di avere un pezzo, un quaderno, e di scrivere giù, Signore, oggi alla fine del culto, buono, fermarti, prima di salutare, prima di parlare, di fermarti, scusate un attimo, devo scrivere, si dice agli altri, Signore, oggi mi hai mostrato questo, allora voglio fare così per applicare quello che tu mi hai mostrato. È una buona cosa da fare. Non che è vero e poi dimentico. No, è buono di prendere un minuto, 2 minuti, prima di parlare con gli altri e scrivere giù, Signore, io mi impegno ad applicare quello che tu mi hai mostrato oggi. Stessa cosa quando fai la tua lettura. Vogliamo seguire l'esempio di Paolo che seguiva l'esempio di Cristo. Obbedienza immediata e totale. Voglio inserire un dettaglio qui che ci aiuta a capire qualcosa del libro degli Atti. Se avete notato, prima, fino a questo punto, l'autore, che sarebbe Luca, parlava di Paolo e i suoi compagni nella terza persona plurale. Diceva, loro attraversavano la Frigia, la regione della Galazia, loro discesero a Troas. Però dal versetto 10 cambia e comincia a parlare nella prima persona plurale. Dice, cercammo subito di passare in Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare l'Evangelo. Come mai? Come mai che lui parlava, loro andarono, loro attraversarono, adesso noi cercammo? Perché Paolo più volte parla menzionando Luca come compagno di viaggio. Quindi Luca era a Troas. E quando Paolo e Sila arrivano là, trovano Luca. Non so come è arrivato lì, ma era lì. Era credente. E allora lui a Troas si mette con loro a viaggiare con loro. Infatti, quando arriviamo a Filippi, fra pochi versetti, vedremo che dopo che sono a Filippi, Luca rimane a Filippi e Paolo va avanti senza di lui. Infatti, si capisce in Atti quando Luca era con Paolo e quando non era con Paolo, perché lui porta avanti e dietro da loro e noi, loro e noi. In questo caso cominciava a viaggiare. Ecco un motivo per cui quando Barnaba e Paolo si sono separati, che Luca lasciava stare la storia di Barnaba e raccontava la storia di Paolo. Perché lui sentiva quello che ha scritto negli Atti, principalmente tramite Paolo. Tutto quello che Dio ha fatto era la potenza di Dio. Ma Luca racconta maggiormente, da questo punto in poi, quello che Dio ha fatto tramite Paolo. Allora, finora abbiamo visto che Dio guida in vari modi. Voglio notare adesso un ulteriore modo che Dio guida. E molto spesso ci guida con questo mezzo qui. L'esempio che vediamo è come Paolo decise in quale città fermarsi per predicare l'Evangelo. Da quello che comprendiamo, Dio guidò Paolo tramite il buon senno e la saggezza dove doveva predicare. E questo succede quando camminiamo umilmente. Leggiamo 11:12. Perciò, salpando da Troas, ci dirigemmo a Samotracia e il giorno seguente a Neapolis e di là a Filippi, che è la prima città di quella parte della Macedonia. È una colonia romana e restammo in quella città diversi giorni. Allora, Paolo e gli altri sapevano di essere chiamati a Macedonia, però è una regione grande, con tante città. Da quello che il brano dice, Dio non aveva dato loro alcuna indicazione su dove precisamente dovevano predicare in Macedonia, solo Macedonia, una grande regione. Allora, come potevano decidere qual è la guida di Dio? Dove dobbiamo predicare? In quale città? Tutte le città? Certe città? Quale città? In questo caso, e molto spesso nella nostra vita, Dio ci guida quando usiamo, se posso usare, il buon senno si applica, si edifica sopra i chiari principi di Dio. Non buon senno che esclude i principi di Dio, ma che si edifica sopra i principi di Dio. Per esempio, abbiamo visto che nel primo viaggio missionario, Paolo e Barnaba, dove andavano di solito quando arrivavano a una nuova città? Nella sinagoga. Perché nella sinagoga trovavano persone che già studiavano le scritture, già aspettavano il Messia, già credevano in Dio, il vero Dio, quindi erano preparati. Quindi, invece di solo andare in piazza, quando era possibile, andavano sempre nella sinagoga, perché era buona strategia, aveva senso. Ma scusami, o possiamo parlare con la gente preparata, che è una buona base, che aspettano già il Messia, o possiamo parlare con quelli che di Dio non sanno quasi niente. Era più saggio andare a quelli che erano preparati, finché la porta era aperta. Allora, anche qua, in questi brani che ho appena letto, vediamo che passano due città senza fermare, Samotracia e Neapolis. Però quando arrivano a Filippi, rimasero lì diversi giorni, un bel po' di tempo. Perché saltavano le prime due città, ma invece fermarono a Filippi? E il brano ci aiuta a capire perché. Dice che Filippi era la prima città di quelle parti della Macedonia. Era una colonia romana, quindi era la città più importante in zona. Quindi era una decisione strategica. E perché questo è un terzo modo che Dio ci guida nella vita. Ci guida quando valutiamo bene e usiamo l'informazione che Dio ci ha dato. Leggendo Atti, vediamo che Paolo solitamente cercava le città più strategiche. Sempre aperto ad una guida diversa, se Dio dovesse guidare in modo speciale, con circostanze o una visione che era molto raro, però circostanze sì, ma finché non c'era una guida più specifica, avendo il mandato di predicare a tutti, diceva Barney, ha più senso una città grande che una cittadella. Pensate a questo, non è difficile capire il ragionamento. Se andassero in una piccola città, è molto improbabile che tante persone da altri posti andrebbero là. Quindi il Vangelo potrebbe raggiungere quel posto, ma se andasse ad una grande città, è molto probabile e normale che persone da tanti altri posti vanno lì. Quindi da quel posto possono aggiungere non solo quella città, ma persone che poi tornano nelle loro città. E così l'Evangelo potrebbe raggiungere più posti. Una decisione strategica. E quindi è importante capire che molto spesso Dio ci guida per mezzo di decisioni che prendiamo con buon senno e saggezza, sempre conformi ai principi di Dio. Paolo usava saggezza per scegliere la città migliore per evangelizzare. In qualunque momento Dio avrebbe potuto impedirlo o indicarlo qualcos'altro. Però senza quella guida specifica, Paolo usava la testa, se posso dirlo così in modo semplice. In realtà questo è uno dei modi che Dio ci guida. È importante per noi di valutare ogni decisione attentamente. Non bisogna decidere per caso, non bisogna solo dire, ma io mi sento più di fare quello, ma non mi piace quello, che non è cercare di usare l'informazione che Dio ci ha dato. Non dovremmo dare spazio alla carne. Ma non mi va quel posto lì. Ma perché non ti va? Ma c'è tanta nebbia, non mi piace la nebbia. Ma non è quello un buon modo di cercare la guida di Dio. Cercare di capire come posso essere speso di più per la gloria di Dio. Come posso la mia vita portare più gloria a Dio e toccare più persone ed edificare più persone. Allora Dio ci guiderà a riconoscere fra le varie scelte. Infatti, alcuni anni più tardi, Filippi, dove sono andati, Dio ha fatto nascere una chiesa e Paolo ha scritto a quella chiesa, quella che noi chiamiamo l'epistola ai Filippesi. E voglio leggere una parte di una preghiera, Filippesi 1, 9 ad 11, in cui Paolo parla della sua preghiera per loro, che comprende noi, di come possono scegliere bene. E Paolo prega questo, Filippesi 1, 9, 11. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Allora, Dio guida Paolo a pregare a Dio di operare nei credenti finché crescono in conoscenza e ogni discernimento, affinché possano discernere, scegliere, riconoscere le cose eccellenti. Spesso abbiamo due, tre, quattro possibilità davanti a noi e sono tutti buoni, tutti conformi ai principi di Dio, ma non sono tutti eccellenti. Non sono tutti eccellenti. Allora bisogna avere discernimento da Dio per capire, sai, è una buona cosa, ma non è eccellente. Ricordate l'esempio del sabato pomeriggio? E magari questo qui comincia a valutare, sai, io ho visto quel fratello già 3 volte negli ultimi 7 mesi e non è tanto aperto. Dice che vuole incoraggiamento, ma in fin dei conti non sta ascoltando bene. No, non prende le verità che gli dico con serietà. Quindi lì non ci serve tanto frutto. Quello studio è molto importante e mia moglie ha bisogno di aiuto. Quindi già usando discernimento, scarto il fratello, guardo il pomeriggio, dice, sai, io posso dedicare 3 ore per aiutare mia moglie e mi lascia un altro 2 ore per studiare. Quindi ho valutato e Dio mi ha guidato usando discernimento. E questo è uno dei modi più grandi che Dio usa per guidarci. Noi dovremo fare questo giorno per giorno, valutare con serietà. Pensando, valutando, a volte chiedendo consigli, sempre informandoci dei principi di Dio. Nel mondo come si decide? Si decide spesso in base a quello che vedo al momento, voglio evitare difficoltà, voglio risolvere un problema, non sto pensando dove mi porterà, quello non è valutare bene. Nel mondo quante persone valutano alla luce di quanto gloria porterà a Dio? Un non credente, quanto tieni in mente quanto gloria porterà a Dio quando prende decisioni? Zero. Quanto tieni in mente quanto potrebbe portarlo verso il peccato? Più o meno zero. Quanto tengono in mente quanto potrebbe edificare gli altri? Zero. Allora, il mondo non sa valutare con vera saggezza. Non sanno neanche iniziare. Come credenti vogliamo valutare non solo i vantaggi terreni, economici, vogliamo valutare, ma come c'entrerà con il mio desiderio di vivere alla gloria di Dio, di cercare per primo il regno di Dio, la sua giustizia? Potrebbe questo a lunga scadenza farmi allontanarmi da Dio? Ci sono fattori che mi farebbero avere più influenze negative mi ostacolerebbe il tempo da passare con altri credenti o nella parola. Cioè, voglio valutare, la cosa può darsi tra sta bene. A me piace, voglio andare in palestra perché io voglio grandi muscoli. Ma qual è il problema? Essere in forma? Sì, ma mi prenderà tempo. Con non credenti, dove diventerà un impegno grandissimo, e io già non ho tanto tempo con credenti, e non ho tanto tempo a studiare, e non ho tempo di fare. Allora, devo valutare non solo se è una cosa lecito, voglio valutare se è una cosa veramente utile. E quindi vogliamo usare la testa, ma non come valutano quelli che non hanno Dio, ma usando i principi di Dio. Vogliamo scegliere quello che ci aiuterà a crescere in Cristo, quello che ci aiuterà a investire meglio nelle persone nella nostra vita, in casa e nella chiesa e altri. Vogliamo edificarci ed edificare gli altri e portare gloria a Dio. Come chiesa vogliamo valutare, abbiamo vari modi possibili che potrebbero andare per evangelizzare, ma quali sono quelli che sono più strategiche? Entro i nostri limiti. È buono pensare, magari abbiamo tre possibilità davanti a noi in un dato periodo, ma tutti e tre sono validi, ma forse uno è quello eccellente. E quindi vogliamo pregare per guida. In questi sette versetti abbiamo considerato come Dio ha guidato Paolo in tre modi diversi. Per primo guidava Paolo e gli altri tramite le circostanze, apriva o chiudeva porte. È una benedizione quando Dio ci chiude una porta. È una benedizione quando io ci tengo di fare quello, ed è una cosa buona, e mi metto da fare e Dio mi blocca. Questo non è una cosa da essere scoraggiati. È una benedizione. Perché vuol dire che Dio ha un altro piano per me e mi ferma. Allora, a volte Dio ci ferma e noi cerchiamo di andare avanti comunque. A volte Dio ci ferma e noi vogliamo quello e non vogliamo ascoltare quello che Dio ci mostra. Questo è stoltezza. Quando Dio ci ferma perché ha un altro piano per noi, è una benedizione. Non è mai da essere scoraggiati. Vogliamo sempre valutare tutto con i principi della parola di Dio, ma poi capire che Dio usa le circostanze. Abbiamo visto che Dio ha guidato Paolo in questo caso, che era molto insolito, per Paolo era insolito, tramite una visione, ma vedendo tutto il Nuovo Testamento abbiamo visto non è il modo che Dio guida credenti normali. Non vediamo quello mai nel Nuovo Testamento. Anania è l'unico che non era apostolo, ed era per aiutare Saulo, che doveva diventare un apostolo, a recuperare la vista per capire che apparteneva alla Chiesa. Se no, le visioni erano quelle cinque volte. Quindi abbiamo capito che non è quello il modo che Dio guida noi, ma ci guida tramite la parola di Dio, tramite le circostanze. E il terzo modo che abbiamo visto oggi? Tramite, se posso dire, la saggezza di valutare le varie opzioni, pregando per più conoscenza e più discernimento per riconoscere qual è la scelta migliore. Questi tre, questi due, questi quattro scelte sono tutte ottime, buone, ma uno è eccellente. E Dio ci guida anche in quel modo. Avevamo visto che Paolo aveva invitato Timoteo a lavorare con lui, e questo è un altro modo che Dio ci guida. Quindi, la guida di Dio è importantissimo, ma non vale niente. La guida di Dio non vale niente se non la seguiamo. Giusto? Se non seguiamo la guida di Dio, non serve a nulla. La guida di Dio diventa una cosa potente nelle mani di Dio quando la seguiamo totalmente e immediatamente. E quindi vogliamo pregare: oh Signore, concedici un cuore che desidera conoscere e seguire la Tua volontà. E voglio incoraggiare ciascuno a desiderare di camminare nella via del Signore. Ringrazio Dio che Paolo non è andato all'est, ma si è girato all'ovest, all'Europa. Perché noi abbiamo sentito l'Evangelo. perché Paolo ascoltava la voce di Dio e ha raggiunto l'Europa. E per noi questo è estremamente importante. È importantissimo. Noi siamo i beneficiari di quella decisione di Paolo di ubbidire immediatamente a Dio. E quando leggiamo la Bibbia non dimentichiamo a riconoscere che riguarda noi. O che possiamo essere un popolo che ascolta e veramente segue il nostro buon pastore, Gesù Cristo. Preghiamo. Signore, io voglio ringraziarti. Prima di tutto che per mezzo di Gesù Cristo hai fatto diventare pecore tanti di noi. Non tutti. Ed io prego per coloro che non sono pecore, che desidereranno più di qualsiasi cosa il perdono per avere la vita eterna anziché la condanna eterna. Ma per quelli che sono pecore, Padre, e per grazia c'entro anch'io in questo gruppo, per grazia, io ti prego, opera in noi che possiamo voler la tua guida. Inutile ricevere la tua guida, anche dettagliata, se non la seguiamo. Opera in noi che possiamo capire di più l'inganno del peccato, l'inganno della nostra carne, la stoltezza di appoggiarci al nostro intendimento. Aiutaci a cercare la tua guida, per seguire quella guida. Ti ringrazio perché noi abbiamo qualcosa infinitamente più sicura e chiara di una visione che era una cosa estremamente rara. Noi abbiamo la parola di Dio che contiene tutto quello che serve per noi di essere completi e ben forniti per ogni opera buona. Allora, Padre, grazie per la tua parola e io ti prego che possiamo essere un popolo della parola, un popolo che si dedica a conoscere, a amare e a seguire la tua parola, perché in essa tu ci guidi. Ma ti ringrazio che ci guidi anche in casi in cui la scelta di quel giorno, di quella opportunità, è conforme ai principi della parola, ma bisogna riconoscere fra questo e quell'altra decisioni. E ti ringrazio che ci guidi tramite le circostanze, ci guidi tramite persone che ci invitano a far parte di un'opera, di un ministero, di un impegno per te. E ci guidi tramite l'intelligenza, quando ci dai discernimento spirituale a riconoscere fra queste scelte qual è quella eccellente. E ti prego che possiamo camminare in quello che è eccellente. Ti prego che la nostra vita possa contare per te, che possa avere un valore che dura nell'eternità, che possiamo essere strumenti per far conoscere altri Gesù Cristo ed edificare coloro che già ti conoscono. Grazie per la tua guida, grazie per le persone che ci hanno precedute, che hanno ascoltato la tua guida e tramite loro abbiamo sentito noi l'Evangelo e siamo stati edificati, e fa sì che anche noi possiamo essere strumenti nella vita di altri. Ti prego questo, ringraziandoti che Gesù Cristo ha seguito la tua guida, venendo al mondo e andando alla croce per noi. In base alla sua obbedienza e alla tua guida, siamo salvi. In base a lui possiamo pregare. E perciò ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.